Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dopo il pit stop di lunedì scorso, qua degli studi di Radio Grad, e qua al mio fianco Natasha.
Ciao a tutti!
Aspetta un attimo che avvicinati pure un po' al microfono, ok, eccoci qua. Allora, mentre come di consueto aspettiamo il buon Eugenio, iniziamo a parlare di quello che accadrà durante questa puntata. Avremo verso le tra un 10 minuti circa Alex Bernardi in collegamento, e invece verso le 9:10 circa, 9:10 avremo Andrea Andreani, che ci racconterà un po' della sua passione per le moto e di quello che è successo, alla qualche curiosità ovviamente, del dietro le quinte della 100 km dei campioni che si è svolta in questi giorni a Tavuglia, al ranch di Valentino. Allora, nel frattempo saluto tutti gli amici delle Gas & Fun di ieri, saluto Massi e ovviamente tutti gli appassionati con cui ci siamo divertiti. Le prime volte della prima saponettata in pista, che ce ne sono state ben tre ieri, non si scordano mai. E anche l'asfalto ogni tanto ritorna a farsi sentire, quindi ricorda che è duro. Comunque niente, non è successo niente, quindi alla fine la classica sana boccata ogni tanto ci sta, e diciamo un po' inaspettata, ma tutto fa brodo, ecco, l'importante è non farsi male. E ci siamo veramente divertiti, anche se inizia a essere abbastanza fresco, quindi appena cala un po' la temperatura bisogna stare molto sensibili a sentire quel che accade sotto di sé. Allora, tra l'altro, ecco, ne approfitto anche per ricordare che, una piccola anteprima, lunedì prossimo avremo un giovanissimo ospite, un giovane pilota di, se non ricordo male, 10 anni, Tom 44. E quindi Tommaso Simoni insieme al babbo Alessandro verranno qua in studio a raccontarci di questa passione, che è più giovane, è diciamo appena sbocciata, e quindi ci racconterà un po' com'è vivere questa passione delle corse, delle due ruote, ecco. Allora, detto questo, cos'altro vi devo dire? Qualcosa che sicuramente mi sto dimenticando, ma mi ricorderò più avanti. Kawa, se mi scordo qualcosa, fatti sentire perché come al solito ho bisogno del segretario. Allora, detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per i collegamenti.
The best.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. Allora, mi è tornato in mente, ovviamente con suggerimento, la novità che mi ero dimenticato di annunciare. Quindi per ascoltarci in diretta, oltre che andando direttamente sul sito di www.radiograd.it, nell'apposito, cioè il player per ascoltarci, hanno fatto anche le app, sia per Android che per iPhone, e quindi alla fine potete trovare o sulla nostra pagina di Ride On, oppure sulla pagina di Radiograd, i link per scaricare queste app, oppure direttamente dai rispettivi marketplace. Allora, poi mi sono dimenticato di annunciare che di ricordare che il 4 di dicembre saremo con gli amici a trovare Leonardo e Andrea su all'Agrienduro, per avventurarci finalmente tra i boschi. Ecco, quindi vediamo un po' cosa succederà, che poi vi racconterò per bene il 5. Allora, detto questo, cos'altro vi devo ricordare? C'era qualcos'altro che mi ricordo, ovviamente. Segretaria, mi
no, dovresti chiamare in quel poco Alex.
Sì, ecco, esatto. Quindi ora ci ascoltiamo un attimo. Anzi, no, facciamo così: chiamiamo direttamente Alex, se no si sfora con gli orari. Quindi Alex, preparati, che siamo direttamente in diretta. Ecco, quindi
direttamente in diretta.
Sì. Pronto? Buonasera Alex, siamo direttamente on air. Eccoci qua, che se no si sforano gli orari.
Bene, buonasera ragazzi.
Allora Alex, mi chiedono, ho già un po' di domande per te che i nostri ascoltatori mi hanno posto. Innanzitutto, ecco, partiamo subito a bruciapelo. Come valuti la stagione 2022? Così mi hanno chiesto.
Allora, alti e bassi, perché ho avuto un infortunio, quindi ho perso qualche gara. Però ho fatto delle belle esperienze, come può essere la 24 ore di Le Mans, che è stata penso l'esperienza più bella della mia vita, ed è stata veramente veramente tanta roba insieme ai miei amici e alla mia famiglia, quindi quella è stata veramente una cosa stupenda.
Ecco, come mantenere la concentrazione per l'istinto della 24 ore?
È tutto un altro mondo rispetto alle gare che facciamo qua in Italia. È veramente un altro mondo, perché la entri praticamente in un altro stato. Io facevo 33 giri, non ti stancavi mentalmente, fare 30 giri era diventato normale, cosa che qua fai 10 giri a Mugello praticamente sei distrutto e ti vuoi buttare via. E quindi è completamente diverso.
Hai fatto una preparazione specifica per la 24 ore, oppure essendo la prima esperienza non sapevi bene cosa aspettarti?
Allora, io non sapevo bene cosa aspettarmi, però ho avuto i ragazzi che l'avevano già fatta, come può essere Saltarelli, Gamarino, Calia, che mi hanno indirizzato un po' su come gestirla, su come idratarmi, quindi preparazione specifica non l'ho fatta, però diciamo che sono stato aiutato molto dai ragazzi a prepararmi.
Perfetto. Ecco, mi chiedono, hai corso con varie moto, quindi ad esempio la Ducati V4, l'Aprilia, le differenze maggiori, quella che ti è piaciuta di più?
Allora, sicuramente mi è piaciuta di più l'Aprilia, sono sincero, perché è la moto con cui mi sono trovato meglio a livello di guida, perché ho una guida molto esposta verso il fuori, con la spalla molto fuori, diciamo, quindi è la moto che mi ha permesso di guidare più fisicamente. E quindi anche con il Ducati avevo sempre fatto molta fatica, perché era molto rigida, quindi andavo per terra spesso, e invece con l'Aprilia, essendo molto una moto molto morbida, mi sono trovato veramente tanto bene. Infatti è già il secondo anno che corso con loro, perché mi sono trovato davvero a mio agio.
Ecco, mi chiedono sempre, parteci spesso a gare come Dunlop Cup o Pirelli Cup, sia per l'allenamento. Com'è secondo te il livello di questi trofei?
A Allora, il livello è alto. Io ad esempio ho fatto l'anno scorso, nel 2021, il Pirelli Cup, nel 2022 la Dunlop Cup, e il livello è alto perché comunque ovviamente non è a livello National o CIV, però i piloti che sono lì sono forti, ti vai a scontrare contro dei piloti che comunque fanno dei tempi interessanti sia al Mugello sia a Misano, e invece se sei un pilota amatore comunque dal decimo, quindicesimo posto te la puoi giocare molto, molto facilmente. Okay. O nelle categorie quelle inferiori, diciamo.
E poi mi chiedono sempre, no? Quest'anno hai avuto la possibilità di, facendo una sostituzione di Gammarino, tra l'altro, di partecipare anche al National. Che differenza c'è tra le due categorie, quindi tra National e CIV sulle moto? Cosa hai sentito? Se comunque la tua era particolarmente diversa oppure no?
Allora, le moto erano molto simili, a parte l'elettronica, perché ovviamente nel National si può utilizzare l'elettronica superbike e una moto superbike, quindi è molto più evoluta. E, allora, a livello di tempistiche così, i tempi sono molto veloci anche quelli del National, e soltanto che si gira molto di meno. Al CIV invece facciamo tanti più turni, abbiamo tante più possibilità di provare, di fare assetti diversi, di fare long run, cosa che nel National manca. Però è da dire anche che la gara di 10 giri è molto più corta, e quindi devi partire subito, subito molto molto forte, e fare subito la differenza, se no è molto difficile anche recuperare, perché i piloti sono tanti, sono veramente tanti, sono magari 35-40, invece nell'italiano siamo sempre in 15, massimo 22-23, ed è il National è più difficile magari nelle prime parti della gara.
Okay. Quindi è più combattuto all'inizio.
Cioè, sì, esatto, okay. Esatto.
E ecco, proprio parlando della quantità di voi piloti in griglia, no? Dove sì. Il National nel tempo si è riempito veramente tanto e il CIV è rimasto tra virgolette un po' sguarnito. Secondo te, sì, cosa dovrebbe fare la federazione per migliorare la partecipazione al CIV e Superbike?
Qui si apre un mondo, no? Come si dice. Sicuramente quest'anno noi piloti ci siamo uniti, abbiamo fatto quel ricorso per andare un po' contro, diciamo, la federazione, perché ci avevamo fatto un calendario molto con molte concomitanze alla Moto E, al Mondiale Endurance. Infatti anche io volevo fare Mondiale Endurance, ma mi sono dovuto adeguare all'italiano, okay. E probabilmente non riuscirò a fare neanche l'Aleman, perché ovviamente inizia l'italiano, sono concomitanti, e ha portato molti piloti come può essere Gammarino, Saltarelli, Calia a non poter partecipare al CIV proprio per tutte queste concomitanze, o anche Salvadori che non riesce a fare il National probabilmente perché deve fare la Moto E e ci sono concomitanze anche lì, non è facile, e quindi secondo me dovrebbero gestirlo molto meglio. Però dopo qui, ripeto, si apre un mondo che è veramente molto difficile e complicato.
Ecco, poi sempre parlando di CIV Superbike, c'è questa, no? Discrepanza tra in fase preparatoria per il salto nel mondiale, visto che viene utilizzata un'elettronica diversa, una gommatura diversa, e quindi nel senso, è comunque formativo secondo te, oppure cioè il pilota forte comunque emerge comunque, o puoi fare il salto e diventa ancora più difficile?
No, allora il pilota forte viene sempre fuori, con qualsiasi moto, con qualsiasi gomma viene comunque fuori. Il problema è che un team che vuole fare una stagione di italiano e magari qualche gara del mondiale, come può essere magari Misano o Imola, non lo so, non può farlo, oppure lo può fare ma soltanto facendo un altro investimento, ovvero un'altra moto con un'altra elettronica, con altre gomme. Quindi è molto più complicato per un team fare il salto nel mondiale, anche solo per due gare. Invece il pilota comunque viene fuori comunque. Se è veramente forte, viene fuori.
Certo. Allora, mi chiedono, no? Questa è una curiosità mia, tra l'altro. Qualche consiglio per i giovani piloti, no? Proprio i ragazzini che iniziano, cosa fare, cosa non fare, soprattutto visto che è un problema comune sia per i ragazzi giovani, sia per chi è già ad alto livello, il problema dei fondi, quindi del budget. Che consigli puoi dare per qualcuno che inizia?
I fondi è sempre la cosa più difficile. Io sinceramente ho sempre avuto la fortuna di avere i miei genitori che ci hanno sempre creduto, quindi non ho mai avuto quel problema, quindi farei fatica anche a dire a un ragazzo come fare a trovare questi fondi. Okay. Sicuramente la perseveranza, l'impegno e la dedizione sono le cose che una persona da fuori, uno sponsor che può essere o uno sponsor tecnico, una persona che ci vuole credere, quelle lì sono le cose che una persona intelligente e che ci vuole credere lo vede subito.
Mm-hmm. Perfetto. Ecco, mi chiedono qua al mio fianco che alimentazione segui per tenerti in forma?
Ah, c'ho una dieta che mi ha fatto la mia nutrizionista, è una dieta molto molto, non saprei dire come descriverla, comunque molto bilanciata, sempre controllata, che comunque mi dà tutta l'energia sia nel lavoro, sia negli allenamenti, sia quando vado alle gare, sempre gestita al massimo per non appesantirmi mai prima di un turno. Esatto, quindi è sempre molto bilanciata.
Ecco, e durante i mesi invernali, Alex, tu come ti alleni, come ti tieni e soprattutto come ti prepari per la prossima stagione?
Allora, io inverno è preparazione fisica in palestra, vado 3 volte a settimana in palestra, poi vado in bicicletta, ho iniziato a fare ad esempio acrobatica con i trampolini, a fare queste cose qui per migliorare la mia cognizione del corpo. Sono tutti accorgimenti che piano piano con l'esperienza impari a conoscere il tuo corpo e capire che cosa ti serve per migliorare nella guida soprattutto.
Quindi, ma il trampolino nel senso in piscina, quindi l'acrobatico in piscina?
No,
in
acrobatica, no, in ginnastica, esatto, ginnastica.
Sì, ginnastica.
Sì, esatto.
Ok, sì. Quindi, cavolo, complimenti.
Non è facile.
No, tutt'altro. E invece in ottica 2023 cosa bolle in pentola?
In ottica 2023 sono ancora un po' in alto mare, perché come dicevo volevo fare il mondiale endurance, partecipare a tutto il mondiale, ma sono soltanto 3 gare, di cui 2 in concomitanza, quindi è molto difficile trovare un team buono che mi faccia fare magari solo una gara. Mm-hmm. O anche tutte e 3 le gare, però vorrei avere un team molto buono per rinunciare a fare l'italiano, diciamo. Quindi è tutta una scelta molto molto difficile in questo momento. Però il mio primo impegno, cioè il mio primo obiettivo sarebbe stato quello di fare il mondiale endurance e l'italiano barra il national per allenarmi e per stare in moto e per comunque continuare ad essere sempre competitivo.
Mm-hmm. Perfetto. Tra l'altro nel frattempo è arrivato Eugenio, vuoi dire qualcosa?
Auguri! Ce ne vogliono tanti ultimamente, ce ne vogliono tanti.
E quindi praticamente al momento mi sembra di aver capito che la federazione non ha modificato i calendari.
Ancora non ha modificato niente, forse dovevano cambiare la prima data, che era quella in concomitanza con la 24 ore di Le Mans. Mm-hmm. Però ancora è tutto nella nuvola, diciamo, ancora non sappiamo niente e secondo me sarà molto difficile che cambino qualcosa.
Mm-hmm. Peccato. Il tempo virerà parecchio, mi sa, come si diceva prima, la griglia del CIV.
C'è diversi partenti che fanno
che hanno scelto altri campionati, quindi c'è questo rischio.
Esatto.
Domanda da parte mia, la moto, no? E ora che ci sono tutte le appendici aerodinamiche, c'è comunque sempre nel tempo un'elettronica crescente, e quanto influisce sullo stile di guida?
Molto, molto, sono sincero, perché allora ogni pilota sa il suo stile di guida. E devi trovare la moto che ti permetta di guidare come ti senti a tuo agio. Ad esempio, io con la, come dicevo prima, con la Ducati ho fatto un anno, non mi sono mai trovato a mio agio, perché io guidavo tanto sull'anteriore, mentre Ducati va guidata più seduti, diciamo, un po' alla Michele Pirro. E infatti ho sempre fatto una fatica della miseria e ho deciso di cambiare moto, appunto. Però la moto influisce tanto 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 sullo stile di guida. O sei molto molto aperto mentalmente e ti abitui, oppure fai molta fatica. Tipo, io sono uno che ho il mio stile di guida, lo voglio portare avanti perché sono uno molto metodico, e quindi ho fatto troppa fatica. Invece con Aprilia è stato amore a prima vista, come si dice.
Ok, quindi le nuove ali ti aiutano a caricare ancora di più l'anteriore.
Si sposa di
sì,
più.
Esatto, sì, sì, quello porta sempre più peso sull'anteriore e quindi mi aiuta parecchio, sì.
Perfetto.
Vuole sentire l'asfalto sulla gomma, quello, se non la sente lui non è felice, quindi con l'Aprilia evidentemente esatto. La sente di più, con Ducati la sente esatto, molto esatto. Meno, e quindi l'anteriore tende ad andare via, e sai, se non sei fiducioso con l'anteriore è difficile guidare, molto difficile.
Poi se parte quando non lo senti, diventa ancora
non
più
è
complicato.
Simpatico. No. Sei in curva.
Esatto, io preferisco magari che si muova un pochino l'anteriore, che si muova, ma che lo sento, piuttosto che non sentire niente, che mi parte tutto un moto.
Entri a occhi chiusi e sai se non ci stai o non ci stai, è brutto. Non è bellissimo. Esatto. Così, è orrendo. Orrendo.
Allora Alex, noi ti ringraziamo tanto per questa tua gentilezza, questa tua disponibilità. Se vuoi ricordare i link social o siti dove i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono seguirti.
Allora, io il mio unico social è Instagram o Facebook, sono AlexBernardi81, e se mi volete seguire, giusto per rimanere informati sulle gare o per venirmi a trovare magari in qualche circuito, mi farebbe molto piacere. E niente, vi ringrazio anche io, è stato un gran piacere.
Perfetto, grazie
anche
mille.
Per noi, anche per noi.
Se vuoi ringraziare qualcuno, fare dei saluti, non
sponsor
c'è problema.
Marchette, buttate lì, capisci?
Ringrazio
no?
Solo bellissimo. Quelli che dai, tutti quelli che mi seguono, che mi vogliono bene, che credono in me, quindi dai, tutti quelli che mi conoscono e mi vogliono bene, insomma.
Quindi anche noi, grazie.
Grazie mille. Ciao,
grazie
Alex.
Mille.
Ciao
ragazzi,
ciao. Buona serata a te.
Ciao.
Allora, mentre ringraziamo Alex, che durante il fuori onda, no? Mi disse, mi ha chiesto, no? Videochiamata o chiamata normale?
No, normale.
Gli ho scritto testualmente, non sono così bello per la videochiamata.
Di lunedì poi parliamone, alle 9 di sera.
Sopravvissuti al rientro settimanale.
No comment.
Quindi
ciao Fabio, come stai Fabio?
Ma un po' rappezzato, c'ho un tape sulla spalla. Sono
okay.
Stato dal fisioterapista.
Perfetto, basta così.
Mi ha un po' rattrappito.
Come stai, Nati?
Bene.
Ti sono mancato questo weekend.
No, ma fate pure.
Due settimane.
No, comunque, a parte gli scherzi, il fisioterapista mi ha detto: ti devi rassegnare, sei invecchiato. Lui è stata la conferma.
Sì.
Ma bisogno del fisioterapista.
Dopo un po' sì. Ci voleva il fisioterapista che ti dicesse sei a pezzi. Ti rendi conto?
No, appena mi ha toccato, solo con l'imposizione di due mani.
Sai cosa mi ha detto? Io posso farti fare.
No, il fisioterapista mi ha detto: per essere in codeste condizioni, però dai, non te la cavi male. Quindi immagina di te. Cioè, fai tu.
Te sei pronto per abbracciare gli alberi nei boschi?
Sì, molto pronto. Carichissimo. Sto andando, vedi come sono bello ticcio, guarda.
Stai allenando?
L'enduro è dura. Infatti ho già telefonato a Andrea dicendogli porta pezzi di ricambio perché te la disintegro di sicuro.
No, non è una minaccia,
è di sicuro, io non sono capace.
Nemmeno io, quindi nel fuori onda, per fortuna, te cosa guardi? Non ci sono, no, perché mi sto ravanando. abbracciare un albero non è proprio.
No, abbracciare un albero no, ma batte in terra sicuramente ci sarà da portate sì. Tutti le GoPro, vi prego, portate le GoPro perché ci sarà da divertirsi. Tipo Ben Hill, cioè una roba imbarazzante, Mini che casca 74.000 volte da Guinness.
Vabbè, te considera che a seconda del tipo di moto non so nemmeno se ci tocco.
Ah, quello sarà un po' complicato. Sì. Al limite
moto elettrica?
Poi, bravo, esatto. Cioè, se monti su quell'elettrica tiro...
Abbiamo fatto il gruppo tutto benzina.
Perfetto, io so già che moto forse avrò e sono molto preoccupato. Sì,
cosa avrai?
Non te lo dico. Pericolosissimo.
Se apri male ti cappotti, ho già capito.
È probabile, sì, quindi... Me lo fanno apposta, tanto lo sai, no? Me lo fanno apposta.
Sento già le risate di Andrea e di Leo che ridono.
Oh, sì, sì. Ma, cioè, ti ripeto, ci vorranno le GoPro, tante GoPro, perché ci sarà da ridere.
Anche perché mi sa che con tutte queste boccate le si sperde nei boschi.
Sì, il vantaggio è che ha piovuto tanto e quindi la terra sarà abbastanza morbida per attutire tutte le legnate che daremo, sicuro.
Io ci sprofonderò nelle sabbie mobili,
sicuro.
Va bene.
No, io a un certo punto ti dirò lasciami qui. È stato bello, lasciami qui, non ce la faccio più.
Il mezzo di rientro,
sì, stiamo
veniteci a prendere
il Cotter, il Pegaso, qualsiasi cosa.
No, il Pegaso no, miravano di nuovo e poi mi continuano a ravanare. Allora, questo lunedì racconta un po' com'è andata.
Bene.
Casi clinici in officina?
Caso clinico, no, sono a rifare completamente le teste di un 1098. Quindi
ho visto
rifare...
che ho visto i reels con la fusione del...
No, sono a rifare praticamente l'apertura e chiusura di tutte le valvole che ho dovuto rifare da capo e quindi siccome ci vuole del tempo per farle bene, quindi ci vuole molta pazienza perché è tipo un orologiaio, un desmodronico, quindi devi calcolare le chiusure, le aperture, scarico, aspirazione, quindi tutto è collimato insieme, quindi ci vuole tanto tempo, molta calma, fortunatamente oggi non è venuto
nessuno.
Perché era freddo, quindi ho avuto tutta la giornata a disposizione per farmi due bellissime teste dalla A alla Z. Quindi un bel lunedì mattina, incominciamo alla grande, sì, uff.
Allora, ora ci ascoltiamo i Motorhead, che sono la cover di Heroes di David Bowie, e poi ci prepariamo per il collegamento con Andreani dal ranch di Valentino Rossi.
Senti là, e là, e là. We'll be right back.
Mentre sfumano i Motorhead qua a Ride On, è un piacere avere Andrea Andreani, l'uomo del ranch di Valentino Rossi. Ciao Andrea!
Che onore! Che presentazione!
Un onore nostro! Allora
ciao.
Andrea,
ciao Andrea.
Per chi non è, per i nostri
ciao
ascoltatori
belli
e ascoltatrici, Andrea è l'uomo barbuto, anzi l'omone barbuto, che è sempre al fianco di Valentino al ranch. E che prepara le moto, è l'uomo che mi ha fatto vivere quel giorno da sogno insieme a Mirko, che da 5 minuti siamo arrivati lì e siamo andati via a notte fonda, sono arrivati alle 2 a casa.
È il cappellaio matto del ranch.
Esatto, esatto. Allora Andrea, è stata una settimana decisamente intensa con l'inaugurazione dello store di Valentino, che fa un po' da museo, un po' da store, e poi questa...
Bellissimo.
Questa 100 km con l'americana e la 100 km dei campioni, quindi quest'anno è stata veramente un parterre forse incredibile.
Sì, bellissimo, bellissimo. Anche gli altri anni non scherziamo niente, avevamo Megrat l'anno scorso, quest'anno abbiamo avuto Polen, tutti i nostri ragazzi, i giovani dei campionati, i nostri nazionali, bello bello. È la gara di famiglia, diciamo. Io, a me piace chiamarla la gara di famiglia.
Sì, sì, sì.
Perché si bisboccia tutti insieme, ma poi quando parte il semaforo l'agonismo è sempre alto.
Infatti mi ricordo anche quel giorno che ho visto di persona, insomma, in allenamento ingressi, sportellatine più o meno grosse non si risparmiano mai.
No. Devi capire che essendo l'eccellenza l'agonismo è sempre alto, nel massimo rispetto, nel massimo controllo della situazione, sì. Ma poi la presa in giro è subito dietro l'angolo, io ti ho passato, io ti ho staccato, ed è il segreto dell'Academy, diciamo, tenere sempre questo agonismo amichevole sempre alto.
È un po' come Eugenio, come noi quando si va al Geco ci si sportella senza un domani.
Esatto, noi beviamo,
bravissimo.
E poi dopo ci uccidiamo. Quello è lo spirito.
Ma bravissimo, quelle cose lì, bravissimi, avete proprio capito lo spirito.
Esatto.
Il problema è che questi vanno forte vero, eh?
No, infatti quando, cioè, non mi immaginavo, quando li ho visti lì, c'era la S prima quando c'è l'uscita, ho detto, porca miseria, se uno li perde arriva direttamente a Bibona. Allora Andrea, no,
per fortuna non ne abbiamo mai perso nessuno, anche perché ti ripeto, il livello essendo alto, i piloti sono tutti professionisti, anche chi ha tracciato il circuito e chi ha omologato il circuito è professionista, perciò si cerca sempre di dare il massimo ai ragazzi della sicurezza sia per lui che per loro.
Infatti è un impianto da tutti i punti di vista incredibile.
Andrò.
Certo, abbiamo anche la federazione che ha controllato tutto quello che c'è in pista.
Infatti poi so che la federazione ha fatto più diciamo raduni dei talenti azzurri, proprio gli ranch, ecco.
Sì, a ranch si collabora con la federazione, si collabora con Yamaha, col Master Camp, è una bella scuola. Peccato non riuscire a aprire tutti, perché ancora abbiamo delle cose da sistemare, però quando ci sono questi eventi è una bella cosa, ragazzi, è molto formativo.
Allora, immagino che ci sia stato divertente per tutti, qualche aneddoto, qualche curiosità dei dietro le quinte che ci puoi raccontare, qualche sputtanamento amichevole
di questi 100 km?
Sì. O qualche curiosità anche,
km.
Sì, o anche passata, ecco, qualcosa di divertente che possiamo raccontare.
Ma la cosa più divertente di quest'anno, secondo me, è stato Luca Marini, arrivato secondo, quando ha visto il premio del primo, non gli è andato giù proprio tanto bene la cosa, perché quest'anno era veramente bello, il primo premio, era una coppa realizzata in legno col disegno del circuito.
Bello.
Sì, molto molto bello, difatti hanno fatto una, e a Luca non gli è andata giù tantissimo questa cosa. Quando vedrete le immagini di Sky, è una cosa che secondo me è rimasta molto divertente, lo sketch tra i due fratelli. Poi c'è stato Cevoli con il mitico Lepro di Viserbella, un bellissimo pezzo di romagnolità.
Senti là.
Sì. Se no, altre cose, cioè, sono mille aneddoti, ma se te ne devo dire uno in particolare, no, è proprio l'aria che si respira, divertente, la presa in giro tra i piloti, che si prendono in giro tra di loro,
quindi
però ti ripeto, quella cosa mi è rimasta più impressa di questo centro è Luca Marini al commento quando ha visto il primo premio.
Ecco, io poi, ecco, quest'anno c'è stata anche la prima volta di Bagnaia con il numero uno.
Sì, quello è stato un po', diciamo, un regalo che abbiamo voluto fare noi dalla VR a Pecco, farlo esordire in questa gara con l'uno, col suo consenso poi. Ecco, lì c'è un aneddoto divertente, il ragazzo che mi fa le grafiche, che le realizza, pensava di fare una cosa figa con questi numeri specchiati, ma noi che seguiamo la tradizione, che ci piace l'old style, alla fine abbiamo scelto per questo numero uno molto molto bello. Se guardate i post, secondo me è molto d'impatto, è molto importante.
Sì. Ecco, tu che ci collabori e ci passi le giornate assieme, come sono i ragazzi della VR46, quindi da Bagnaia, che ha fatto una cosa incredibile quest'anno, comunque anche Morbidelli, cioè tutti i campioni, Valentino, tutti i ragazzi, no, che
sono...
come sono?
Allora, quando li incontriamo nei circuiti, per loro è un lavoro, perciò sono molto professionali e a volte sembrano quasi antipatici. Perché noi non capiamo che
hanno tempi stretti,
loro hanno milioni di persone che li trattano come se fossero i loro amici da sempre, però per loro sono perfetti sconosciuti. Invece quando sono tra di noi, ti ripeto, è una cosa, siamo in famiglia, ci prendiamo in giro, scherziamo, ridiamo, è tutto molto
friendly.
Come posso dirti?
Amichevole.
Bravissimo, proprio piedi a terra, non c'è nessuno che vola sopra le righe o fa, come si dice in Romagna, lo sborone.
Bene.
Sono tutti bravissimi ragazzi, poi io li ho visti crescere.
Ecco,
perché
infatti, li hai visti di fine ragazzini.
Nell'alto dei miei 51 ho iniziato con la velocità nel 2010, sono 12 anni, perciò sti ragazzi avevano 12 anni. Sono iniziato con Niccolò Bulle, che guardavo proprio prima una storia che ha messo Ale Del Bianco su Instagram, e c'è una foto di Pecco, lui, Scalbi, il Bestia, tutti piccolini che si innaffiano con una bottiglia dell'acqua, no, e sono bellissimi perché sono in mutande. Guardatela dopo, è una foto veramente figa perché sono veramente dei bimbi.
Quindi penso anche per te la soddisfazione di vederli crescere sia come persone sia nel mondo delle corse è grande.
È grande, ma un po' mi preoccupa perché sto diventando vecchio io.
No.
No, la moto mantiene giovani sempre.
Sempre.
Si rimane sempre dei bambini.
Io sono giovanissimo, non vedo l'ora di risalire in moto, anche dopo qualche problemino di salute che ho avuto, non vedo l'ora di salire in moto per sentirmi giovane. Però prima li avrei sfidati in motard, adesso li guardo e gli dico no, lasciamo stare, non sono più cose per me.
Allora, ecco, parliamo quindi anche di Andrea motociclista. Andrea, te che tipo di motociclista sei?
Io sono malato. Non mi piacciono le etichette, non sono uno per le etichette. Mi sono comprato un Harley e adesso mi sento chiamare fratello. No, a me piace la moto.
Bellissimo.
Io ho una sorella di fratelli, però al momento non ne ho.
Perciò è una cosa che non mi è mai piaciuta, ducatista, arleista, yamachista, no, a me piacciono tutte le moto. Io ho quel problema lì, che io dovrei avere miliardi di euro e un garage gigantesco, perché io metterei tutte le moto dentro. Ho solo un piccolo problema, ve lo dico sottovoce, con l'elettrico, non ce la faccio.
Non sei l'unico, non sei l'unico.
È il futuro, ma in futuro penso che cambierò lavoro a questo punto.
Tra l'altro, ecco, ricordando, mi hai fatto venire in mente quando ci siamo conosciuti, ormai un po' di anni fa, al Mugello per la gara dei DD, diversamente disabili. Ci siamo conosciuti, certo, dal vivo in quell'occasione.
Mi ricordo, bellissima esperienza. Sì. Ragazzi, veramente fantastici.
Eh sì. Allora, Andrea, poi, dimmi.
Sì. No, che poi dicevo, io erano le mie prime esperienze, ma erano anche le loro prime esperienze.
E vederli adesso,
i tempi che fanno, come sono arrivati, quello che stanno facendo, è veramente tanta roba, tanto di cappello. Emiliano è stato un grande, creare questo gruppo, portarlo a crescere e portarlo fino a questo livello, in queste vetrine, cioè in corso col mondiale, MotoGP, sì, non è... Sì. No. Non è una gara di contorno da niente, diciamo.
No,
proprio che altro anche la tecnologia è andata avanti di pari passo, e quindi sono sviluppate tanto le moto.
Sì.
L'aiutano tanto.
All'inizio giocavamo con il povero Daniele Barbero a girargli il piede al contrario per evitare che la punta dello stivale toccasse per terra.
Esatto.
Perché avevamo messo un semplice perno sulla pedana. Vederli adesso mi riempie di orgoglio aver lavorato con loro, è veramente una grandissima e bellissima realtà.
Sì, davvero.
Io ci ho lavorato con Sontacchi e arrivarlo a vedere gareggiare con una moto che è una moto sofisticata, perché ha un cambio tutto molto particolare, eccetera eccetera, però vederlo sorridere, vedergli vincere un campionato, c'è tanta soddisfazione. Poi in quelle vetrine lì c'è tanta soddisfazione, più che altro per lui, perché c'è tanta soddisfazione per lui. È
tanto
un contorno.
Tanto...
Sì, è rimasto un ambiente un po' molto familiare, perché anche se sono tutti concorrenti, sono tutti insieme. Nessuno, come si vuole dire, pesta il piede a quell'altro, si sente superiore a quell'altro. Sono tutti molto.
Sì.
Tutti allo stesso livello. Sì. Si pigliano per il culo. Posso
raccontare un aneddoto? Alla quarta gara che. Abbiamo fatto Valle Lunga, non mi ricordo l'anno, c'è stato un momento che non c'erano i meccanici, io mi sono trovato a fare 13 moto per poter aiutare tutti, perché tutti mi aiutavano a fare la moto dell'altro, è stato veramente bellissimo, quella è una vera grande famiglia, sì, anche quella ti posso dire, ma il motociclismo è una grande famiglia alla fine.
Dovrebbe essere così.
si sta un pochettino perdendo, però diciamo che è ancora così, dai, non perdiamo questo sogno romantici.
Secondo me bellissimo ancora è l'endurance. L'endurance secondo me è rimasto nell'ambiente come
anche
doveva
la
rimanere,
e anche la salita.
Anche la salita. Però nell'ambiente grande, no? Tipo ti fa un mondiale endurance, quindi ci dovrebbero. Però c'è ancora un ambiente, quello un po' ancora retro, dove ci si diverte, dove ci si può dare una mano. Campionati italiani, campionati altri, è diventato molto
troppo. Un po' più chiuso.
Sì. No. Allora, se andiamo su questa cosa polemica, non ne finiamo più. Mi vergogno, è vero, è così. Io ho abbandonato il campionato italiano proprio per questo motivo, perché troppo professionismo quando basterebbe un po' di umiltà in più e sarebbe tutto molto più bello,
sì.
Ma purtroppo è così. Vi consiglio di fare le gare in Inghilterra. Io sono andato a fare con Marco Belli, mio carissimo amico e maestro di flat track, un paio di gare di campionato inglese. La mattina avevo un signore che mi veniva a bussare al camper per offrirmi il caffè.
Altro ambiente.
Lui arrivava con le due tazze di caffè, mi bussava e mi svegliava la mattina.
Ora, c'è da dire, a livelli alti tipo MotoGP ci può stare, ok? Ci può stare. Superbike già doveva rimanere un po' come l'anno 90, secondo me. È diventata un po' troppi soldi ci girano e è cambiata un po' troppo. L'italiano doveva rimanere com'era.
il dio denaro uccide, lo sappiamo tutti benissimo.
Quello è il problema, cioè MotoGP lo capisco un po' di più, in quelle altre categorie lo capisco molto meno. Cioè, no.
No, il problema...
Sì, sono d'accordo con te.
Andrea, te che hai comunque tanta esperienza, questo diciamo professionismo, no, un po' troppo esasperato, lo si vede già, ahimè, dai ragazzini che iniziano. Spesso...
Purtroppo è un agonismo esasperato proprio perché ci sono i soldi. Cioè, ci sono famiglie che fanno fatica e impegnano tutto sul figlio, e se il figlio non fa risultato
è finito.
Come la mettiamo? Cioè, io seguivo i ragazzini, ho smesso perché è un mondo che non mi appartiene. Mi diverto di più a fare il giretto con i miei amici. Ho preso un Harley apposta, a parte che era un sogno che avevo da bambino. Sentire partire i 1580 di cilindrata, non vai, moto esplode la moto. E vado a fare la passeggiata con i miei amici, mi fermo a fare il bicchiere, mi fermo a fare il pranzo e torno a casa e ho goduto la moto. Ultimamente andare in pista era vai a vedere una gara di campionato, non voglio fare nomi, con le moto piccole per i bambini, quando tutti dovrebbero essere felici e contenti come lo sono i bambini, perché poi dopo che hanno corso in pista li vedi ridere e scherzare nel paddock, e i genitori che si prendono a mani, perché
è un po', cioè, come
sei tu che devi dare le tempo.
È come le partite di calcio dei ragazzini, no, che il peggio sono i genitori.
Secondo me il problema è partito un po' da lì, perché poi il calcio è nelle case di tutti. Il motociclismo segue a ruota. Io mi ricordo tutti i nostri piloti sono nati, diciamo, al Motor Park qui a Cattolica. Io avevo 20 anni e andavo a girare con la mia mini moto, e c'era Valentino Rossi, e li trovavi tutti a giocare, a prendersi appedate nel sedere e scherzare, e i genitori erano tutti seduti allo stesso tavolo che ridevano e scherzavano. Adesso vai là, se gli dai un coltello penso che non ne esce uno vivo.
È un po' più esasperato, cioè. Infatti secondo me a una certa età dovrebbero lasciar divertire i bambini senza...
Ma io li farei correre senza premiazioni, senza classifica. Provare a dare un altro tipo di importanza. Non è vero che se te sei il primo, il secondo e l'ultimo, i bambini devono giocare.
Esatto.
Adesso i bambini non giocano più. Cioè, ho sentito un'intervista, stiamo parlando di televisione, di un vincitore quest'anno, un ragazzino di 12 anni, 13 anni. Io ne ho 51, non parlo come parlava questo. La professionalità, lo sponsor, le moto. Ragazzi, c'hai 12 anni, 12 anni passano una volta solo nella vita,
Il che non vuol dire che se si divertono non devono comunque affrontarla in maniera tra virgolette seria, però c'è, cioè, modo e modo, quindi la parte giocosa deve rimanere.
Ma certo,
a 20 anni se un pilota non ha vinto niente è un fallito, a 20 anni un ragazzo non è fallito. No, a 20 anni inizia la vita.
Bisognerebbe ricordarci un Max Biaggi che si presentò a una veneranda età a Vallelunga.
Bravissimo.
Non è che aveva fatto chissà che cosa. Lui è montato su una motocicletta, è entrato dentro e è andato forte.
un Troy Bayliss che è iniziato a 41 anni.
Esatto, che faceva il carrozziere fino a una settimana prima.
Ha avuto la fortuna di essere visto in giro per strada. Cavolo, però.
Ma infatti.
Adesso 41 anni hai già nelle gare, hai già 10 anni di pensione.
Sì, no, oggi a 24 anni devi essere al top, cioè devi essere al masso dell'apice. 24 anni per un pilota è il masso, cioè devi essere all'apice della carriera. Se superi 24 anni, 25, 26, hai finito. Cioè, ti diano
No, no, ma sì, è così. Cioè, adesso ragazzini di 14 anni sono fenomeni. A 16 non hanno vinto niente, hanno finito la... No, ma perché?
Infatti.
Cioè, a 16 anni cresci, sviluppi, può essere che a 20 anni diventi un campione, però no, bruciati. Sì, ma tanti ce ne sono che non si vedono più, che correvano con i nostri, quelli buoni che ci sono adesso al mondiale.
Lì poi, ecco, volevo farti questa domanda. Secondo te, soprattutto per la realtà italiana, no? dove comunque mancano effettivamente gli sponsor, i soldi, no? Perché comunque a parte tutto correre costa, perché le piste costano tanto, le attrezzature, le moto, e allenarsi costa. Che cosa si può fare? Ad esempio in Spagna hanno dei prezzi molto diversi, molto più abbordabili, aiutano molto anche chi ha del talento, ecco.
Ma ti ripeto, sono troppo polemico, muoverei un vespaio, guarda. Però la cosa assurda che mi è capitata, trofeo R6 2008, se ero con dei ragazzi, vengono a fare una manifestazione in un circuito, non faccio nomi, rimango sul vago. Vengono a fare una manifestazione sul circuito, devono provare, non possono provare perché non hanno la patente del 125. Sei pilota, hai la licenza e tu non puoi girare in questo circuito perché non hai la patente del 125. Cioè, abbiamo delle regole che sono assurde. Uno è pilota, ha la licenza motociclistica di pilota, può girare in tutti i circuiti. In quel circuito lì, per problemi burocratici, non poteva girare. Cioè, questa è una goccia nel mare, perché poi se vuoi possiamo iniziare a parlare di costi.
Il problema è lì.
Il nostro grosso è lì, perché
ascolta, prova a chiedere a un team cosa costa un box.
Io lo so.
Per un weekend di gara.
io lo so, io li so i costi, è quello il problema. È che non, ecco, allora, è un cane che si morde la coda.
Con quei soldi lì affitti un appartamento per un mese.
Sì.
Ecco.
No, ma poi...
cioè, io il box non è che lo voglio comprare, non porto via niente. Cioè, ho un bagno, ho un televisore, però lavoro in una situazione che è buona per il meccanico e buona per il pilota.
Sì.
No, sembra che tu devi comprarlo il box.
No, ma poi anche lì ti chiedono iscrizione del team, ti chiedono delle cifre che te dici ok, ma cosa mi dai?
No, ma scusa, se io iscrivo il pilota, perché devo iscrivere il team?
Cioè, queste sono le cose assurde, quindi è un costo in più. Poi vuoi avere la moto, ci vuole una moto da minimo per avere una moto decente, perché tutti vogliono una moto che funziona. Ci vogliono, per una 600 ci vuole 45.000 euro di moto, per una 1000 ce ne vuole quasi 60. Cioè, parliamone, perché ci vogliono la centralina X, l'acquisizione Y, ci vuole questo, ci vuole quest'altro, e quindi i costi lievitano per forza.
Ma
è ovvio.
A me sono arrivate voci un campionato mini moto
25.000 euro.
Ecco, io ero un po' più basso, ero rimasto a 15, ma con 25.
Con 25 fai un campionato uguale 160, mi sembra un. Sì.
No, scusa un attimo, 25.000 euro, facciamo diviso 12, sono 2.000 euro al mese. Chi è quel genitore che prende 2.000 euro al mese per far correre il figlio? E poi il resto della famiglia con cosa mangia?
Infatti, il problema grosso è quello.
Ma soprattutto poi considerando. Esente cadute, danni e cose varie, perché.
È stato esasperato tutto, perché non puoi un campionato, un campionato minore italiano, per far tre giorni di gara spendi di gomme, lui
giorni.
È preparato, dimmi un po'.
Allora, in un weekend spendi all'incirca 1.700-2.000 euro di gomme, in un weekend di
gara. Il ragazzo che guida la moto è un operaio, che prende...
1.200 euro
al mese.
No, te lo dico io,
se fa due gare in un mese gli saranno due stipendi.
Esatto, se fa una caduta, è finito il gioino.
No, io ho un amico che poi potrebbe essere anche un amico comune. L'ultima caduta che ha fatto ha dovuto appendere non il casco al chiodo, la moto. Non ha più corso. Poi dopo nella vita ha trovato altre cose. Perché anche quello è vero, non tutti si è piloti, non tutti si deve fare i piloti, perché molta gente va in pista adesso che sono Valentino Rossi, ma Valentino Rossi ce n'è uno.
No, il problema secondo me è un altro, è che ora in pista ci va, la gente purtroppo, lo devo dire, ora lo scatenò io il vespaio,
va in moto.
Oggi gente che c'ha i soldi.
Ah certo!
Quindi in moto ci può andare senza essere cattivo. il sessantenne che c'ha il Ferrari parcheggiato, che ha comprato un bel V4R, si crede Valentino, entra dentro, poverino, è sovrappeso, non sa fare le traiettorie, non c'è mai stato ed è un pericolo. Così come ce ne va altri 40, 50, se tu vai a vedere le prove libere non c'è un giovane, non ce n'è uno, non ce n'è uno.
No, ci sono anche i giovani con la moto da 25.000 euro che non sono mai andati in pista, però hanno la moto, si possono permettere di andare e si credono Valentino Rossi e poi alla prima staccata ti vanno dritto nel ghiaione,
sì.
Oppure c'entrano quello davanti perché si credono Valentino Rossi.
Però per il MES, per esempio, è una categoria interessante, è una categoria che costa poco e può essere interessante, ma così dovevi fare anche una Coppa Italia.
Sì, ma il MES inizia e finisce lì, cioè chi corre al MES?
Ma infatti anche lì corre, cioè costa poco, perché comunque costa
chi
il giusto,
chi vuol provare
a incominciare, sì, a andare a fare un campionato.
Però sono tutte cose che attacchiamo alla fine una con l'altra. Se tu al MES vuoi dargli visibilità, bisogna che da qualche parte lo fai vedere.
Esatto.
Su qualche rivista, ci sono 1000 canali televisivi, però...
Sì.
Non esce, guardi un campionato italiano, apri la Gazzetta dello Sport il lunedì, non c'è scritto niente, è un campionato italiano.
Sì, forse c'è un
campionato italiano, no. Se non hai visibilità.
No, infatti. Purtroppo in Italia
italiano,
funziona più il pallone.
Adesso
c'è qua da fuori.
Allora, se noi siamo in 4, se troviamo un altro siamo in 5, andiamo a giocare a calcetto, uno che ci paga le divise lo troviamo.
Ha voglia, sicuro, ma sicuro al 100%.
Sì. Certo, però un ragazzo che ti chiede 1000 euro di sponsorizzazione per comprarsi i tre treni di gomme per il fine settimana fa fatica a trovarlo.
Sì.
Perché dove ti vedo, dove ti sento? La partita di calcetto del paese, il giorno dopo ne parlano tutti. Il motoestate, sinceramente, io so che c'è perché ho fatto qualche garetta di motoestate, quindi i piloti come allenamento.
Anch'io uguale.
Però se devo andare a cercare le classifiche, devo andare a cercare col lanternino. Ti ripeto, sì. il campionato italiano, il lunedì sulla Gazzetta dello Sport, non ha neanche un trafiletto. No. Forse l'ultima gara quando c'è il vincitore.
Sì, quando vince la Superbike, poi ti fanno il trafiletto del resoconto di tutti. Bene.
Bravo. Io che adoro le gare dei bambini, i Moto 3 e Moto 3, le seguo io perché c'ho i ragazzini che ho visto crescere, sono passati anche nella mia officina. E conosco i genitori, però è difficile, molto difficile.
No, ma poi infatti
i costi, secondo me, sono il problema più grosso.
Sì.
Prima di tutto.
Ma poi anche non abbiamo. Fabio ha fatto il raffronto con la Spagna. Giustamente la Spagna c'ha il pallone, ce l'hanno anche loro.
Mm-hmm.
Però come sport c'hanno anche il motociclismo e tirano sul vivaio. A Valentino ha tirato su un po' di vivaio, perché se no non c'era nessuno. Cioè venivano ogni fuori tanto perché. Magari c'era qualche talento che andavano a vedere a destra e a sinistra, ma prima si tiravano fuori dalla stock, dai campionati, venivano su piloti. Ora, che cavolo ti viene?
Un'altra cosa, da noi in Italia è stata demonizzata la moto. Cioè io avevo l'officina, riparavo moto, ragazzini che venivano da me per fare il motorino come facevamo noi, dai tipi che furono. Non li vedi? In Spagna... Mi è capitato di essere alle gare del mondiale per seguire i ragazzini che conoscevo. Oppure portano le scolaresche in visita alle gare.
In pista.
Ti arriva il pulmino, viene a fare la visita con tutti i bambini, gli fanno girare il box, gli fanno dare il cappellino. Mm-hmm. Cioè, il bambino è portato verso questo mondo. Da noi li portano solo verso il pallone.
Eh sì. Ecco, Andrea, da questo punto di vista, cosa si potrebbe fare per... ampliare, aiutare gli appassionati.
Andiamo tutti in Spagna.
Vai, paella, mojito e festa.
Non lo so, ti ripeto, ho abbandonato questo mondo perché non vedo futuro in questo mondo. Ho la fortuna di lavorare con i più grandi che ci sono adesso, li ho visti crescere, ma se guardo adesso quello che facevo io, no, non mi piace più. C'è un estremismo, a parte che c'è in tutto un estremismo adesso.
Anche troppo.
Uno vince un campionato minimoto, sembra che ha vinto il mondiale MotoGP, feste con gli invitati, gli sponsor, magliette con il numero uno. Cioè, una volta si faceva la maglietta con il numero uno il pomeriggio al rovescio, disegnata col pennarello.
Perché portava sfiga a farle prima.
Bravo. Cioè, adesso bambini nelle minimoto col casco personalizzato. No. Se voi vi ricordate, Rossi aveva il casco di Schwarz con la tartaruga attaccata sopra, lui lo personalizzava con la sua tartaruga. Adesso è venuto un papà di un genitore di fianco a me e mi fa: oh, guarda, mi ha fatto il casco, il grafico X che fa i caschi a Valentino Rossi.
Bravo,
tuo figlio fa, scusate il termine, se si può passare, tuo figlio fa cagare.
C'ha un bel casco, poi, però,
quello sì.
C'ha un bel casco, però non è il suo sport.
Poi la gara dopo non mi è venuto più a cercare per dirmi le cose, capito? Io sono un po', sono un po' vecchio stile, io ti dico quello che penso.
Andrea lo sacchiottone del paddock.
È un po' veritiero.
È un po' come te, Eugenio.
Mi tengo il mio 10% di lasco, cioè ti do il mio 90% di sincerità, il 10% me lo tengo lì nascosto, perché il 100% ti distruggerebbe proprio psicologicamente.
No, per evitare le coltellate.
Esatto, quindi mi tengo un 10%.
No, io siccome non ci lavoro più vado via dritto, capito? Problemi zero. Poi magari ti faccio buon viso, cattivo gioco, dici sì, cazzo, bellissimo il casco, però dai, su. Torniamo con i piedi per terra. Fai vincere tuo figlio e poi premialo con un casco personalizzato. Cioè, non facciamo Valentino Rossi se il ragazzo non è Valentino Rossi.
No, è che quello che si diceva prima, è stato professionalizzato tutto, prendendo dal massimo campionato, è stato scimmiottato tutto anche dove non ha senso.
Ma
allora a me mi può star bene scimmiottarlo, però giochiamo ancora, fai un casco personalizzato, fallo con i pennarelli.
Sapete
quanto costa personalizzare un casco dai quelli veri?
Abbastanza. Ma infatti non c'è.
Io il primo casco me lo sono fatto personalizzare a 45 anni.
Ah, io ancora non ce l'ho.
Nemmeno io.
Io c'ho il mio carbone, rimane nero così come l'ho comprato. Non ci metto niente.
Io i primi me li facevo da solo con la carta adesiva, come se andavo a comprare la carta adesiva in ferramenta e mi personalizzavo i miei caschi.
Ma secondo me manca la fantasia, manca l'ingegno, perché prima c'era più fantasia. Cioè,
ci si arrangiava carbone.
Ti divertivi, ora invece ci vuole il designer, ci vuole quello, ci vuole quell'altro. Insomma, fai qualcosa di originale, che non ha fatto nessuno. Vedrai che poi
preparatore atletico a 12 anni che apri un libro e ti dicono che i ragazzini nell'età dello sviluppo non devono allenarsi a quel modo lì. Bambini che vengono portati, bambini che vengono portati in moto, il lunedì fanno cross, il mercoledì fanno pista, il venerdì fanno motard e la domenica arrivano in pista.
Boia.
A parte che secondo me sti bambini gli togli la voglia di moto.
Gli viene la nausea,
chi è quel bambino che ti dice no ma mettimi a fare i compiti invece che andare in moto? Non esisterà mai. No, ma poi mi fanno ridere, no, ma perché me lo chiede lui? Io ho detto certo, anche a me mio babbo se mi diceva oh, invece di fare i compiti andiamo a correre in bicicletta, che noi correvamo in bicicletta, le moto non ce n'erano, le mini moto non esistevano, e mi dicevano andiamo a correre in bicicletta nel campo, fare i salti con la bici da cross. Andavo a fare i salti, ma invece facevi i compiti. È tutta un'estremizzazione. Sembra che sia. Io non ce l'ho fatta, adesso lo deve fare mio figlio.
Questa è la cosa.
La rivalsa
negativa,
di se stessi.
Negativa.
Anche quello è sbagliato, è un'altra cosa sbagliata. Sì, abbiamo i costi, però molti fanno questo ragionamento. Io non ce l'ho fatta, mi piacevano le moto. Cioè, mi è capitato di vedere in ambiente motociclistico il padre che porta il figlio seduto che gioca con la Nintendo e il padre che è esaltato vedendo i motori. Ma le moto piacciono a te, mica a tuo figlio.
Ahimè sì.
Cioè, capita.
Se andiamo a focalizzare, ci sono tantissimi punti, ma secondo me è proprio un'estremizzazione della cosa, di tutto il mondo in sé.
Che è quello
adesso
che
se non sei proprio.
Che scusami,
adesso
quello
se
che
non hai profilo social non sei nessuno.
Che è quello che ha distinto un po' Valentino fin dagli esordi, no? Questa giocosità, questa voglia di divertirsi, di anche perculare, no?
Sì, ma lui gioca tuttora. Sì, cioè, sì. Male, si diverte. dice: Vale, non lo, Vale, mi dice andiamo a far cross, gli piace far cross. Vale vuol girare in moto perché gli piace la moto. Adesso non gli servirebbe niente perché corre in macchina. Però lui ha le due ruote dentro, ha la passione dentro. E come tutti noi, è la malattia. C'era una pubblicità di un marchio famoso che diceva: per chi ha la moto dentro, ma è una cosa vera.
Sì.
Cioè, il motociclista c'ha la moto dentro. E adesso purtroppo sembra che debbano averla tutti la moto dentro, ma
non è proprio così.
Io ho trovato qualche genitore, gli ho anche detto: guarda, che non è che il dottore ha detto che se tuo figlio non corre in moto muore. Fallo correre a piedi, fallo giocare a pallone, magari è un campione di basket o di tennis.
Falli fare quello di cui ha voglia.
Oppure è un bravissimo meccanico, oppure è bravo in un altro lavoro, però le moto non sono il suo sport. Non è che perché tu hai i soldi e puoi permettere di far correre tuo figlio è un motociclista. Io ho visto salire bambini salire in moto col muso, con il muso lungo, capito?
Mentre però non ti dirà mai.
Però il bambino non ti dirà mai: no, non è vero. Se no l'alternativa è andare a fare i compiti, capito?
Ahimè, sì.
Sono tante piccole cose. Poi dopo, quando uno cresce, che è malato di moto, che pensa... L'altro giorno è stato bellissimo, che il 22 novembre era il mio compleanno, mi ha scritto un ragazzo che ha lavorato con me negli anni, ti parlo forse 15 anni fa, mi ha detto: ti devo ringraziare perché mi hai fatto capire che le mondo non erano il mio moto. Adesso è un bravissimo meccanico di auto.
Hai trovato la strada.
Non ci dobbiamo... Lui mi ha, guardi giuro, mi ha fatto venire la pelle d'oca per il messaggio che mi ha mandato, perché mi aveva fatto gli auguri come si fa sempre. E poi mi ha detto: guarda, ti ringrazio perché mi hai fatto capire con la tua durezza, con la tua ignoranza, perché io sono proprio ignorante, come dicono, che non era il mio settore, ma perché aveva proprio delle difficoltà a lavorare in quel mondo lì, e adesso è diventato addirittura un meccanico di auto da corsa.
Ha raddoppiato le ruote.
Ancora tanta strada da fare, però non si è buttato giù e ha trovato la sua strada.
Bene.
Invece di qua, se non fai quello non sei nessuno, perché poi si convincono di questo.
Sì. André, raccontaci l'ultima cosa, una curiosità, qualcosa di divertente che puoi raccontarci accaduto al ranch.
Divertente. Siamo un po' borderline, perché ti ripeto, una famiglia, i panni sporchi si lavano in famiglia.
Ecco, già ha detto tutto praticamente, capito? Cioè, non te la vuole raccontare.
Lo sai, io ci provo sempre.
Ma lui te l'ha giocata da solo.
Lo so, infatti ti avevo chiesto: dimmi un attimo di cosa parliamo, invece mi hai portato in diretta e mi vuoi fregare. Tanto prima o poi ci incontriamo,
Porca miseria, Andrea è anche grosso.
Rischi.
Allora, guarda, ti racconto una cosa simpatica. Finita la 100 km, finita l'americana, ieri sera finisco tutto, do una sistemata alle mie moto, raccolgo tutto e fuori abbiamo una serie di asciugacasco ed era rimasto fuori il casco di Pecco, no? Vado su di sopra e gli faccio: guarda Pecco, hai lasciato il casco di fuori. Mi guarda proprio, ma si vedeva che era stanco dalla giornata, da tutto. Mi guarda e fa: guarda, te lo regalo. È stato bellissimo la faccia, ma ha guardato proprio con questi occhi stanchissimi, fa: piuttosto che metterlo a posto, te lo regalo.
Bellissimo, grazie Andre. Noi speriamo di trovare,
capire,
sì, dimmi.
Per farti capire la semplicità di questo, cioè un campione del mondo che fa queste battute, capito? Sono proprio ragazzi semplici e veri. Quello che dovrebbero capire tutti, che non sono dei bravissimo, sono ragazzi con i piedi per terra, e se avete l'occasione di incontrarli, lo vedete, guardateli come si muove. Se un giorno dicono: no, guarda, non ti faccio l'autografo o non faccio la foto, è perché probabilmente ha delle sue cose nella testa, come abbiamo noi tutti i giorni, dei problemi, dei dispiaceri, delle cose, magari.
È la giornata, no?
Cioè... Bravissimo, come dire: guarda che non mi fa l'autografo.
Certo. André, se vuoi ricordare sui tuoi link social dove chi può seguirti può trovare qualche informazione, qualche curiosità, in modo da appassionarsi a questo ambiente.
Ma guarda, ultimamente non sono tanto social. Proprio perché è un mondo che non mi appartiene. Se mi incontrano, mi salutano e mi chiedono qualcosa, sono più felice. Comunque mi trovano sia su Facebook che su Instagram come Andrea Ni Andrea.
Mm-hmm, perfetto.
Con Style 22, poi avete fatto voi l'altro giorno sul tuo profilo. Il mi trovano lì.
Poi ecco, ricordiamo. Ricordiamo.
Però ricorda che ho un sacco di giornate, no, io, e potrei rispondere male a tutti, eh.
Okay. Infatti sono 2 anni, 2 anni e mezzo che per avere questa telefonata, eh.
Ah, 2 anni?
Sì, no, pian pianino, eccetera.
Lei ha lavorato ai fianchi?
Ai fianchi.
Sì.
Bravo Fabio, bravo.
Beh, l'ultima volta mi sono fatto prendere un infarto per non fare la telefonata con te.
Adesso miravano io, perché Fabio lo vedo tutti i lunedì, quindi miravano, visto e considerando.
Andrea, noi speriamo di incontrarci presto dal vivo per una bella girata a casa mia assieme, una bella mangiata, che fa sempre bene.
Appena scalderà, adesso la dieta, ma appena scalderà tiro fuori la signora e ti vengo a trovare.
Bene.
Ti aspettiamo.
Grazie mille, ragazzi.
Grazie mille, Andrea.
Un abbraccio.
Buona
ciao,
serata.
Andrea.
Ciao, ragazzi.
Saluta
buona
tutti.
Serata a voi.
Grazie mille.
Certo.
Ciao, Andrea. Allora, mentre ringrazio Andrea, che è stata una bella chiacchierata. E ecco, Andrea, se sei ancora in ascolto, ti saluta Fabio Tagliabue, che è stato uno dei tuoi piloti dei DD.
Senti là.
E ora ci ascoltiamo un po' di musica. Mentre io mi.
Ci metti? Oh, cos'era questo verso? No, Nati, che cosa hai fatto?
No,
fammi vedere le mani.
C'ho il tape col tape alla spalla che mi ha tirato un po'.
No. Voi fate le cose brutte sotto la scrivania. Vabbè. Cioè, siete vergognosi.
No. Cioè,
adesso mentre mettiamo un po' di. Cioè, dai.
Via, ascoltiamo un po' di musica.
che cosa?
No, niente, non lo dico niente.
A sorpresa.
A sorpresa, a sorpresa.
Hands and
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. E ne approfitto anche per ricordare, per chi si è perso la diretta, esatto, una grande vergogna, che può comunque recuperare la puntata la domenica dalle 17 alle 18.30 su GeminiNetwork.it, oppure quando il nostro Super Peppe pubblicherà il podcast, e man mano dovrebbero esserci tutte le puntate, quindi con calma ci sono anche i podcast per sentire tutte le nostre puntate.
Ricordo anche l'app.
E poi abbiamo...
Sì, non ti arrabbiare però, cioè lo puoi dire anche con dolcezza.
Hai capito perché mi fa male la spalla? Perché mi...
Ma dai una badilata ogni tanto, cioè,
no,
ricordati là, boom, la badilata
con gentilezza,
con dolcezza, sempre con affetto, stop violenza alle donne,
no, su di me,
no, su di noi.
Allora,
ricorda l'app.
L'app che si può trovare sia sul marketplace di Android sia su quello per Apple, e Radiograd, quindi cercate l'app e potete ascoltare direttamente tutto. Esagerato. Allora
m'appoggio.
Cioè, m'appoggio, mi fa male la spalla.
Un giorno la metterò m'appoggio. E vi riprenderò.
No, ma per fortuna non è andata. Non è andata in porto l'idea di fare anche la web radio.
Sono in condizioni. A volte arrivo in condizioni devastanti. Cioè, ti sei pazzo.
Anche che vediamo in pigiama e poi
che ci sei venuto una volta in pigiama praticamente, quindi
è solo, è bello, lui è una grande famiglia.
E un pantofole
cioè.
Sì, poi capisci, lunedì poi te fai, cioè facciamo la diretta di lunedì, cioè te ricominci al lavoro, sei distrutto fino alle 10 di sera.
Salutiamo il nostro Kawarobi,
che fine ha fatto?
Ciao, no, Robi.
Nostro Mark Marquez de Noatri.
Ora vediamo se lo salutiamo al volo, via, tanto
è vivo.
Sì.
Adesso in Rod, questo momento il signor De Petrillo effettuerà la chiamata al signor Kawarobi.
Siamo, non sia in bagno,
no, speriamo no. O con il massaggiatore.
In questo momento i microfoni rimarranno aperti, quindi Kawa, qualsiasi cosa tu risponderai, verrai sputosato in diretta. Attenzione.
Vediamo.
Secondo me la faccio un massaggio alle spalle.
Salve a tutti.
Ciao.
No, ciao vivo. Ciao Kawa. Incredibile.
No, qua c'erano illazioni su cosa tu stessi facendo. Che stai facendo?
Sto lavorando a computer su una grafica per un R3.
Lavorare.
Io sempre pensavo lavorare. Ti rispondesse come per
se vogliamo guagnare.
Aspetta il ritardo del satellite, Kawa, te gli devi rispondere come quel tizio che ho visto su Instagram che lo vogliono intervistare e fa.
Ah, c'è la telecamera?
Che...
No.
Che cazzo? Cioè, gli devi rispondere. Che cosa stai facendo? Che cazzo? No. Era fantastico.
Super Kawa.
Ho un progetto per un
evento. Tutto bene, ragazzi?
Tutto bene.
Ti sei mancato? Allora ti abbiamo chiamato.
Sono tutto scocciato. C'ho 27 metri di nastro, scapola,
però,
spalle. Insomma, sono un po'.
È l'età.
Tu sembri giovane fuori, ma meno male.
Sono vecchio dentro.
Sì. Lo dico sempre anch'io.
Senti, Kawa, lì su Marte, come va? Attenzione al ritardo.
Abbastanza bene, adesso ecco. È arrivato l'Artemisuale lì e prendo un po' meglio il segnale.
Sì? C'è un po', cioè perché sì. Qui la Nati mi chiedeva a me, io gli facevo aspetta un attimo che ora Houston si collega un attimo, Kawa qui è Houston.
Vabbè.
Vedi? E arriva, c'è quell'attimo di ritardo. Comunque sì, ci sei mancato, soprattutto la Nati sei mancato tantissimo.
Allora,
vorrei dire che prima o poi dovrò farlo anch'io questo sforzo di venire dalle vostre parti, magari,
certo.
Una diretta tutti insieme.
Sì, una puntata col Kawa qua in studio.
Guarda,
fatta,
ti giuro, fatta. Quando vieni porto Cristo Redentore e io vado via. Ti lascio Cristo. Guardo
pensavo lo chiudessi in officina.
No. È in ferie, maledetto, rientrerà domani. Maledetto.
Allora, Kawa. Tanto siamo ai saluti finali. Chi vuoi salutare?
Dai, saluto voi ovviamente, visto che mi chiamate sempre anche solo per i saluti.
quindi, cioè, questa è una nota polemica. Sembra una nota polemica, sembra mi chiami solamente quando hai bisogno di salute.
No.
Guardalo,
no,
guardalo, no, vabbè, fa la fighetta caso... isterica con le mestruazioni, guardalo.
No, guarda, c'è una pace dei sensi ultimamente, quindi va benissimo, tu guarda, ehi, puoi anche insultarmi che tanto non sono addosso.
Davvero? Marquez è un campione. Insulto pesantemente.
Allora, cava, quindi saluti tutti noi, basta, fine.
Tutti voi, no, beh, poi, visto che, come dite voi, no, non tornando al discorso di prima, che visto che a me piacerebbe diventare grafico, quindi invece se qualcuno vuole...
Personalizzare il casco.
Personalizzare il casco, moto, quello che vuole, guardate la mia pagina su Instagram, che è quella che uso di più, tarodesign86, o comunque chiedete informazioni e vediamo cosa si può combinare.
Bene, bene, molto bene.
Che bella marchetta, grande.
Super cavo.
Cavo, grande.
Fatto anche io la marchetta.
È certo.
Con l'accento, la marchetta.
La marchetta.
La marchetta,
beh. Bene, molto
invece,
bene.
Dai Fabio, te lo facevo. Tu Fabio, chi vuoi salutare?
Io saluto Natasha che è al mio fianco, te, Kawa.
Tutti tanti amici, eh.
Tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. E...
dai, saluta tutti quelli che hanno partecipato al GECO,
al Da Sam Fan, alle Scilamoto, agli amici del Ratbeer, eccetera.
Perfetto.
Agli abbracci alberi di domenica prossima.
Madonna, che gufata. E tu invece, Nati, splendida creatura, dagli occhi fantastici, che ogni volta che senti Kawarobi ti si illuminano di gocce.
Io infatti ho detto, lo volevo salutare, ma è qui adesso in diretta, quindi niente, ti saluto Roby. Ah, saluto in diretta.
Perfetto.
Te invece, Gegio, chi vuoi salutare?
Io saluto me stesso.
Bene.
Cavolo, non saluto nessuno, mi saluto per conto mio. Oh. Ma perché bisogna salutare sempre quell'altro? Mi stringo la mano da solo. Oh, vediamo un po'.
Molto bene. Allora, ricordo che lunedì prossimo.
No, più che altro
avremo
Kawa,
in studio.
Cioè, non sei tecnico, abbassa quella televisione.
No, c'è l'app, c'è arrivo in differita.
Bravissimo.
Sei vergognoso.
Bravissimo, l'app che stavo ascoltando il programma e praticamente sento Fabio che parla con Fabio.
E fai conto che noi quando parliamo, quando parliamo con te è come quando parliamo con l'app.
Cioè, c'è un po' di ritardo.
Capisci.
Allora, no, io saluto quindi tutti e ricordo che lunedì prossimo avremo in studio Tommy, giovane pilota del CNV.
Ah, ok.
Quindi 10 anni, quindi lui è invece
un giovane talento.
Esatto, è all'inizio vice campione italiano CNV. E poi avremo qualche altra sorpresa.
Non spoileriamo niente.
No.
Già potremmo spoilerare tutto il design che ha fatto sull'R3 Kawarobi, ma non la spoileriamo.
Non lo spoileriamo.
In settimana spoiler un CBR che ho finito di verniciare ieri.
Hai anche verniciato. Stica.
Devo imparare, anzi, dire la verità, adesso voglio andare a fare anche un corso di wrapping, così almeno faccio tutto fatto bene.
Perfetto, guarda, vicino da me c'è un verniciatore e uno che fa wrapping, quindi sei a posto, vedi, vienimi a trovare così ti spedisco un po' di più, un po' di là.
Molto bene, allora noi salutiamo tutti, ci ritroviamo lunedì prossimo.
Certo, saluto Cristo Re, maledetto, torna domani mattina alle 9 puntuali in officina.
Che c'è
maledetto.
Da fatturare in officina.
Che c'è da lavorare, maledetto.
Ciao a tutti.
Ciao Roby.
Ciao Roby.
Ciao Nati, ciao.
Ciao Passerotto.
Allora, io l'ultimo saluto per gli amici del San Damiano.
Ciao San Damiano.
I collaudatori.
Ah, i collaudatori.
Sì,
certo,
sì. Che di questo periodo qua inizia a diventare dura.
Ma infatti io vi penso allegramente ultimamente.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.